Benvenuti a tutti. Allora facciamo questa sessione di domande e risposte. Prima leggiamo le domande scritte, poi dopo, nel caso, lasciamo spazio alle domande aperte. Tutto è Dhamma. Si vive nel Dhamma. Che cosa significa? Significa che abbiamo talvolta un'idea un po' troppo limitata della pratica, cioè l'idea che la pratica si faccia a gambe incrociate e fondamentalmente sia costituita dalla meditazione formale. Però appunto è una visione che ci dissocierebbe dalla vita di tutti i giorni, tende a dissociarci dalla vita di tutti i giorni. In realtà, la nostra pratica è nella nostra quotidianità. È vero che talvolta abbiamo delle difficoltà a integrarla nella nostra quotidianità, ecco perché talvolta si cercano condizioni privilegiate per poter in qualche modo radicarci nella pratica formale, capire capire qual è il senso di direzione che ci dà questa pratica e avere quindi una situazione più privilegiata per poi dopo provarla a integrare nella nostra quotidianità. Però lo scopo è questo, non limitarci a pensare che la pratica sia qualcosa che si fa sul cuscino di meditazione o al massimo cuscino di meditazione più meditazione camminata e tutto il resto è un'attesa per arrivare a quell'orario di meditazione o di momento più introspettivo. Tutta la giornata, tutta la nostra quotidianità dovrebbe essere sviluppata, raccolta nello sviluppare la presenza mentale che poi dopo ci fa capire quello che sta accadendo nei nostri cuori, nella nostra mente, e di conseguenza applicare il giusto insegnamento del Buddha per poter lasciare andare i nostri attaccamenti se vediamo che c'è un attaccamento da qualche parte. E quando si dice tutto è Dhamma, implica che quando siamo a questo livello, quando abbiamo imparato a interagire con la nostra esperienza diretta quotidiana e non pensiamo più che sia semplicemente la pratica uno scappar via dalla nostra quotidianità per cercare delle condizioni ottimali, allora tutti i fenomeni che ci circondano iniziano a essere potenziali insegnamenti. Sono momenti in cui possiamo effettivamente continuare ad approfondire, comprendere il Dhamma, praticare il Dhamma, l'insegnamento del Buddha. In altre parole, sono momenti in cui possiamo esercitarci a lasciare andare i nostri attaccamenti o, qualora non sia possibile lasciare andare i nostri attaccamenti perché ancora le qualità non sono mature e non siamo pronti, continuare a coltivare, a sviluppare quei fattori mentali o quelle qualità del cuore che ci aiuteranno, speriamo da lì a poco, a fare il passo del lasciare andare. A questo punto non siamo più alla ricerca di condizioni perfette, ma partiamo da un'altra prospettiva, dalla prospettiva che c'è in noi una presenza mentale, c'è in noi consapevolezza e sulla base di questa consapevolezza osserviamo quello che sta accadendo dentro di noi, attorno a noi, e quello è l'insegnamento, sono le indicazioni che ci giungono dall'esterno e dall'interno per procedere verso un processo di risveglio, basato fondamentalmente sul lasciare andare gli attaccamenti. È questo che significa tutto è Dhamma, ci potrebbe anche tradurre con, parafrasare con tutto insegna. Tutto in quest'ottica delle perché i fenomeni che viviamo nella nostra quotidianità sono ormai inseriti in una visione, in un contesto ben specifico, che è quello del lasciare andare i nostri attaccamenti. Ecco dove il Dhamma non è più un'esperienza limitata all'ora di meditazione o al ritiro che facciamo, alla frequentazione di un centro di meditazione. No, è attimo per attimo, respiro dopo respiro. Distinguiamo magari all'interno di questa quotidianità situazioni e condizioni che ci aiutano maggiormente a raccogliere la mente, però sappiamo che raccogliere la mente non significa saggezza in sé per sé, è solamente una mente quiete, è un fattore importante per poi dopo osservare, ma non è la quiete in se stessa che noi stiamo cercando, è un sostegno allo sviluppo della presenza mentale, e la presenza mentale non è fine a se stessa, la presenza mentale poi è orientata, è indirizzata grazie alla saggezza che coadiuva la presenza mentale a lasciare andare i nostri attaccamenti, e per far questo poi ci vorrà anche determinazione, ci vorrà energia, ci vorrà costanza, ci vorrà benevolenza, tutte qualità che ritroviamo elencate negli insegnamenti del Buddha e che convergono ora all'interno della nostra vita ordinaria, non sono cose liste con parole in pali che leggiamo o che studiamo nei libri, ma sono quelle qualità del cuore, quei fattori mentali che nella nostra quotidianità convergono in questa visione di propensa a lasciare andare gli attaccamenti. Ecco dove tutto diventa Dhamma. La nostra pratica non è più vincolata a condizioni specifiche, ma la nostra pratica è centrata sulle qualità spirituali e soprattutto è centrata sulla retta visione, l'abilità di capire l'origine della sofferenza, del disagio esistenziale e la fine del disagio esistenziale grazie all'applicazione corretta dell'insegnamento del Buddha. In pratica, usufruendo del Kamma non per accumulare, ma creando le condizioni per il lasciare andare. È normale avere una meditazione in più fasi? A volte più concentrata, mentre altre volte più analitica su una sensazione o pensiero. Alternare queste esperienze nella stessa meditazione è positivo? Ogni meditazione è formale, è a sé stante, è un'esperienza potenzialmente differente da quella precedente e da quella successiva. Avere aspettative sulla meditazione che stiamo facendo è in qualche modo corrompere la stessa pratica che stiamo facendo e significa anche in qualche modo iniziare a mettere le basi per generarci delle difficoltà, perché quelle aspettative saranno proprio dove creeremo potenzialmente dei blocchi, aspettandoci questo o quest'altro, mentre semplicemente è quello che è in quel momento. Come impostare la meditazione? Dovremmo avere una certa chiarezza fin dall'inizio su quello che stiamo facendo. La meditazione non dovrebbe essere un qualcosa dove si segue la corrente, ma di quel dei flussi del pensiero o delle emozioni, ma dovremmo avere chiaro quello, quali sono i propositi. Quando ci mettiamo seduti in una meditazione formale, dovremmo quindi avere fin dall'inizio chiaro qual è il nostro oggetto di meditazione, quale sarà il nostro punto di riferimento, per poi dopo vedere quali sono i movimenti del cuore e della mente che avvengono attorno a questo raccoglimento nell'oggetto. Il consiglio quindi è di trovarvi pian piano, di sperimentare i vari oggetti di meditazione per poi dopo trovare il vostro oggetto di meditazione, dove la vostra mente ha facilità a ritornare, non solamente nella meditazione formale, ma anche nel quotidiano. Quell'oggetto di meditazione che individualmente, personalmente, voi sentite come il più appagante, il più accogliente, il più sensibile nella vostra mente. In genere questo oggetto è spesso può essere il respiro. Si tratta quindi di iniziare sapendo che noi andremo a osservare, in questo caso, il respiro. Intorno a questo respiro però potrà accadere di tutto, intorno al raccoglimento, alle nostre intenzioni di raccogliere la mente e il cuore, di far convergere la nostra attenzione verso il respiro, potrà accadere di tutto. Sorgeranno pensieri, sorgeranno delle emozioni, sorgeranno dei disagi fisici e dopo a quel punto noi iniziamo a interagire con queste cose in maniera consona, caso per caso. Ci sono due potenziali atteggiamenti, al di là però di questo caso per caso. I due potenziali atteggiamenti sono: uno, che continuiamo a voler enfatizzare il raccoglimento mentale. In altre parole, la nostra priorità, decidiamo che è nella quiete mentale, nel cercare di raccogliere la mente il più possibile. In tal caso, tutte queste potenziali distrazioni cerchiamo di metterle al margine farle sfumare senza mettere in moto nessun particolare processo di investigazione o di analisi. Questo qualora decidiamo di quello che mi interessa è soprattutto calmare la mente. Poi bisogna vedere se ci riesce o meno, però per il momento prendiamo la situazione in cui siamo in grado di vedere questi pensieri, queste emozioni o i disagi fisici, perché fondamentalmente sono queste cose che emergono, e anziché essere agganciati da queste cose, possiamo rendercene conto e decidere di ritornare sull'oggetto di contemplazione. Facendo così sviluppiamo il lato della quiete mentale, andiamo in profondità verso il raccoglimento. Possiamo altrimenti decidere di iniziare a investigare, analizzare questi fenomeni, in modo tale da in qualche modo orientare la mente verso il lasciare andare di questi fenomeni, che non è metterli da parte, è un qualcosa di sostanzialmente differente, è togliere la capacità attrattiva o di rifiuto di quei fenomeni. Nel primo passaggio non neghiamo che questi fenomeni possano essere in qualche modo per noi coinvolgenti, ma è semplicemente che continuiamo verso la quiete mentale che in quel momento troviamo molto benefica, salutare, ristorante. L'altra modalità invece, sentiamo di avere una sufficiente stabilità mentale e riconosciamo che questi fenomeni, se indugiamo nell'attenzione, possono avere una loro attrattiva o viceversa una non attrattiva che li rende però fonte di attenzione, perché noi noi siamo ingannati dal mi piace e il non mi piace. E questi fenomeni, questi pensieri, queste emozioni, queste difficoltà fisiche, iniziamo a analizzarle, studiarle no, non è il termine, investigarle, analizzarle in modo da rompere l'illusione che c'è in questi fenomeni, da renderli meno attraenti. Studiando l'insegnamento del Buddha, il modo con cui si analizza e il modo con cui si investiga è chiaro, non andiamo a caso cercando in qualche modo di decondizionare la mente senza dei riferimenti. Nell'insegnamento del Buddha ci sono dei riferimenti ben chiari su come si fa questa investigazione. Il modo più classico, più comune, fermo restando che c'è una parte anche sempre di personalizzazione nella nostra pratica, in modo tale che la pratica diventi la nostra pratica, però in generale il modo più consueto è provare a iniziare a vedere questi fenomeni in termini di delle tre caratteristiche, anicca, dukkha, anatta, cioè questi fenomeni che prima sembravano che sono in genere considerati così coinvolgenti, iniziarli a osservare alla luce della anicca, l'impermanenza, anatta, il non sé, anicca, l'impermanenza, dukkha, lo stato non soddisfacente, di incompletezza, di insicurezza del fenomeno, e anatta, del non sé, che in pratica significa riconoscere che quel fenomeno è di per sé stesso un fenomeno condizionato, retto da condizioni. Se vengono meno quelle condizioni, viene meno quel fenomeno stesso, e quindi non è così sostanziale come uno tende invece a percepirlo nel momento in cui ci sta coinvolgendo. Queste sono tre modalità di analisi in cui si erode, si inizia a sgretolare il coinvolgimento nel fenomeno condizionato. Poi ci sono anche tante altre modalità, però queste, per il momento fermiamoci qui la domanda, così finiamo di rispondere alla domanda in maniera compiuta. Se avete seguito il discorso fino a qui, sorge l'altra domanda: sì, ma se io voglio stare con il respiro, con l'oggetto di meditazione, però vengo distratto da queste cose, allora che faccio? Perché queste sono le due vie ipotetiche dove in qualche modo noi diciamo coltivo la quiete mentale, coltivo la vipassana, coltivo l'abilità del lasciare andare attraverso l'analisi e l'investigazione dei fenomeni. Però noi spesso, la nostra situazione è differente, la nostra differenza è che non è che siamo molto in grado di scegliere, ci troviamo lì a dire che sta succedendo. Però una volta che avete capito queste due strade, iniziate a capire che se volete continuare a coltivare la quiete mentale, ma non ci sono le condizioni, se volete restare semplicemente con l'oggetto, ma non ci sono le condizioni per restare con l'oggetto di meditazione, perché in quel momento i fenomeni stanno diventando troppo coinvolgenti, nolenti o dolenti, bisogna passare verso un'analisi, a provare a togliere forza a quei fenomeni. Se ci piace invece questo aspetto qui di analisi, di investigazione, ed è questa che ci coinvolge, però vediamo che la mente perde di forza, di stabilità, di raccoglimento, per quanto ci possa interessare questo sviluppo del lato della Vipassana, bisogna essere onesti con noi stessi, sinceri con noi stessi e dire devo sviluppare una maggiore stabilità, perché non è vero che sto facendo Vipassana. Queste emozioni, questi pensieri mi stanno strattonando da tutte le parti. Conseguentemente, se mi è possibile, dovrei consolidare il raccoglimento, la quiete, perché in questo raccoglimento poi io trovo anche la stabilità emotiva per meglio analizzare i fenomeni. Tutte le possibili combinazioni, quindi, delle situazioni alla fine si risolvono in queste possibilità. Si sostengono vicendevolmente, ecco perché la meditazione sembra alternarsi fra momenti in cui la mente sta facilmente con l'oggetto di meditazione, altri in cui deve investigare. Se noi ci rendiamo conto di questi due aspetti, sappiamo come integrarli nel momento presente, va tutto bene. Se altrimenti sono i fenomeni che ci spingono di qua e di là, la meditazione, sia che sia sul respiro, sia che sia sull'analisi, alla fine è semplicemente un altro processo condizionato che stiamo subendo. Il perno è dato dalla presenza mentale. Attraverso la presenza mentale ci rendiamo conto di quello che sta accadendo e attraverso poi, dopo la saggezza, cerchiamo di capire cosa potrebbe essere più utile. Supponiamo il caso che tutta questa qui ci risulti semplicemente una teoria, per cui sì, bello, intellettualmente ho compreso tutto, la verità è che ogni cosa qui sta facendo quello che le pare. I pensieri vanno, le emozioni vanno e vengono, le emozioni sono forti, ogni tanto mi spunta il respiro. Se la condizione è questa, non c'è problema. Si parte a quel punto da una... sempre con la presenza mentale, ci rendiamo conto. Qui non si tratta né di samadhi o samatha, né di vipassana o pagna, quindi non si tratta né di raccoglimento né di saggezza. Sono qui seduto, seduta, e c'è solo una grande confusione. Per quanto ci possa essere solo confusione, però ricordatevi che ci può essere, se non altro, quella qualità di sviluppare la presenza mentale di quella confusione e la pazienza per restare con quella confusione, che non è facile stare seduti con la confusione. La prima cosa che ti viene in mente è fammi mangiare qualcosa, fammi fare una passeggiata, fammi guardare la televisione. Tutte, tranne la passeggiata, tutte cose che in monastero non si possono fare e non si fanno. Però questo è di solito come viviamo quella confusione. Sviluppate pazienza, sviluppate la tolleranza, perché a quel punto la confusione non vi fa più paura. Nel momento che la confusione non vi fa più paura, che cosa accade? Che perde la sua forza. Nel momento che la sua confusione perde la sua forza, la mente è più quieta, più raccolta. Nel momento che la mente è più quieta, più raccolta, è più stabile, è più lucida ed è più chiara. A quel punto possiamo investire nell'analisi e iniziare a fare luce in quella confusione. Tutto è Dhamma, come da prima domanda. Iniziate a capire che cosa significa tutto è Dhamma. Significa che non sono le condizioni a essere un problema, è la nostra relazione con le condizioni che è un problema. E l'abilità è trovare il modo appropriato di relazionarci alle condizioni affinché queste condizioni ci aiutino a sviluppare il lasciare andare degli attaccamenti. Nella religione e filosofia buddista. C'è un peccato che è imperdonabile? Esiste l'inferno inteso come l'iconografia cattolica, oppure è solo ciò che creiamo in noi? Non esiste nel buddismo non esiste un peccato imperdonabile. Quello che accade è che sono cicli di esistenza, per cui se ne sbagliamo uno proveremo al prossimo. Però non c'è nulla di definitivo. È veramente, tutti i piani di esistenza sono di per se stessi transitori, il che da una parte è una buona è una buona notizia, però dall'altra è anche piuttosto inquietante e preoccupante, perché significa che ricordiamoci che possiamo fare un continuo sali e scendi. Ciò che abbiamo ora non è garantito che sarà in futuro. Questo vale nella vita nostra di tutti i giorni, ma in una prospettiva di dopo la morte è la stessa cosa. Siamo immersi in questa insicurezza, in questa impermanenza, per cui non esiste un reame che sia stabile, duraturo, ma sono tutti deficitari in tal senso. Appunto, la buona notizia è che se abbiamo perso un'occasione c'è la possibilità che ne avremo un'altra, però è anche vero che la buona occasione, se non la sappiamo sfruttare, la perderemo. È valido in entrambi i lati. Esiste l'inferno inteso come l'iconografia cattolica? Sì, ci sono vari reami. Di solito è più facile capire questi reami a livello di stati mentali che a livello che se, proprio per reami fisici. Se capiamo questi reami all'interno di noi come stati mentali, allora magari iniziamo a lasciare aperta la possibilità che questi stati, che questi reami non siano solamente a livello mentale, ma possano essere anche a livello fisico. La priorità è capirlo a livello mentale. Vi faccio un esempio che vi chiarirà subito, poi magari andiamo più dentro ai reami buddisti. Mi ricordo ancora la mia come venni introdotto alla meditazione quando ero un ragazzo di 17 anni, e questo insegnante che non era buddista ma aveva vari approcci, ma appunto avevo 17 anni, quindi eravamo alle superiori, si studiava la Divina Commedia e io ero lì per curiosare, ma in realtà non ero così sicuro che avrei fatto questo percorso di meditazione, ero lì. Ma quella lezione mi piacque tantissimo perché mi introdusse alla meditazione dicendomi: è come nella Divina Commedia, quella che stai studiando ora. Dante siamo noi, Virgilio è la presenza mentale, è la consapevolezza, e questi stati, questi gironi che attraversa che attraversa Dante con Virgilio, sono stati della mente. L'avete studiata a scuola la Divina Commedia? Sì, che fra l'altro era una seccatura studiarla a scuola, ma messa così mi disse: è vero, ora per la prima volta penso Penso che quella fu la prima volta che capì che cosa stavamo facendo lì a scuola e che forse avrei dovuto studiarla meglio. Poi arrivò al paradiso e il paradiso non ci si capiva niente, quindi. E quindi alla fine non ho mai studiato molto bene la Divina Commedia. Però qualcosa mi ricordo, ovviamente, come tutti che ci ricordiamo l'inferno, e possiamo iniziare a dire: in questi gironi ci andiamo a finire. E i reami nel buddismo. Allora, ci sono i reami dei paradisi. Giocate quindi su questi, entrambe su queste posizioni. Quando dico reami, pensate a stati della mente e del cuore e magari anche a possibili reami fisici. Ci sono. Allora, iniziamo dal nostro, c'è il reame degli esseri umani. Quello che stiamo vivendo, che è un misto di situazioni piacevoli e spiacevoli, ed è la nostra generica condizione fisica, poi mentale, in realtà, appunto, attraversiamo tutti gli altri. Sopra il reame umano ci sono i paradisi, e i paradisi sono luoghi di piaceri più raffinati. Di disagio esistenziale sempre più tenue, e ce ne sono tanti di paradisi, così tanti che non, che vanno, che non saprei neanche elencarli tutti, ma fondamentalmente si dividono in due blocchi: quelli dove c'è ancora un corpo fisico e quelli invece che sono privi del corpo fisico. La differenza è che nel corpo fisico i piaceri sensoriali sono dove c'è ancora un corpo fisico, non necessariamente come questo. I piaceri sensoriali, ci sono ancora un'attrazione verso i piaceri sensoriali, però sono quelli più sottili. Mentre dove non c'è il corpo fisico, i piaceri sono quelli puramente mentali. Quindi esseri umani, pensiamo a piaceri sensoriali degli esseri umani, proprio. Che possono andare. No, rapportiamoci con i nostri piaceri sensoriali. Possono andare ah, che bella mangiata! Ah, che bella musica! Che bellissimo verso di poesia! Sono varie forme di piacere. Una mentale, una più fisica. E una più fisica, ma nello stesso tempo intellettuale. Ok? Sotto c'è il mondo animale. Il mondo animale, e quindi capite quindi che i reami celesti del paradiso. Degli assaggi ne abbiamo anche noi, quando la nostra mente tende a elevarsi. Sotto invece c'è la mente che scende, sotto il reame umano c'è la mente che scende. Il primo reame sotto che possiamo vedere anche noi, sperimentare, è quello degli animali. Gli animali fondamentalmente non solo hanno meno possibilità di essere felici degli esseri umani, ma vivono soprattutto sulla base dell'istintualità, dell'istinto, della reazione. Non hanno grande capacità riflessive, sono istinto. Se le metti in buone condizioni danno anche il loro meglio. Più stanno vicino con gli esseri umani e più la loro mente si umanizza, il loro cuore si umanizza, però allo stato selvatico è lotta per la sopravvivenza ed è un mondo di paura. È basato proprio di sopravvivenza. Noi siamo abituati a vedere i nostri animali domestici, ma sono stati umanizzati molti di quegli animali. sotto gli animali c'è il mondo degli spiriti affamati, e anche questi li vediamo. Il mondo degli spiriti è l'immagine fisica degli spiriti affamati, che ci fa capire qual è lo stato mentale degli spiriti affamati, e che questi spiriti affamati sono intorno a noi. Gli spiriti affamati vengono descritti così: una bocca piccola come uno spillo e una pancia grande come un otre. Gli spiriti affamati non si saziano mai. Devono divorare tutto e non si saziano mai. Vampiri. Sono... Ed è una situazione veramente penosa, perché come fai a essere soddisfatto in tale condizione? Non c'è nulla che possa dirti è abbastanza, sono sufficientemente felice, sono spiriti affamati. E talvolta i nostri stati mentali possono essere così, un'insoddisfazione perenne che non riesce a cogliere la minima bellezza della vita, e se, quando la coglie, la sbrana, se la divora, se la mangia. Sotto di questi gli inferni, tanti. Sono più paradisi, però, ora che mi ricordo, sono più i paradisi, quindi questa è la visione ottimista del buddismo, sono più i paradisi degli inferni. E gli inferni sono gli inferni analoghe cose come nella Divina Commedia, di tormente, di dolore. E il brutto dell'inferno è che quando siamo all'inferno ritornare su è difficilissimo. E questo è l'invito per tutti voi, perché vi ricordatevi, non stiamo parlando necessariamente di regni reali, ma di stati mentali. Quando andate giù, tornare su è difficile. C'è questa similitudine: la nascita umana, per far capire com'è preziosa la nascita umana, è come se ogni 100 anni una tartaruga emergesse dall'oceano e riuscisse a mettere la testa dentro all'anello di un giogo che galleggia nell'acqua dell'oceano. Questa è la probabilità di essere umani. Fate voi i calcoli. E man mano che si va giù, tornare in su è veramente faticoso. State attenti. Quando la vostra mente va giù, cercate di ritrovare un modo, il bello, per riportarla su, perché dopo è sempre più difficile. Magari le probabilità sono superiori a quelle della tartaruga, però ovviamente quando sentite il primo moto di rabbia, pensateci. Quando sentite il primo moto di disprezzo, pensateci. Quando sentite il primo moto di critica, giudicante, pensateci. Perché se la mente si abitua, piano piano va giù, va giù, va giù, va giù. Se sentite che la prima cosa che vi viene da dire è colpa sua, pensateci, perché all'inizio può sembrare essere la soluzione: do la colpa a lui, a lei, e io continuo a essere felice. Però se il mondo non si adatta alle vostre modalità di vita, è tutta una colpa degli altri. E nel momento che è una colpa degli altri, allora io sviluppo avversione per gli altri, gli altri diventano motivo di ansia, perché ognuno mi può portare un problema. Insomma, ansia finisce più, capite? e scendi giù, 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 giù. Ma anche questo è impermanente, quindi da giù, 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 poi si risale anche su, su, però è più faticoso. È più faticoso, la salita è più faticosa. Prestate quindi attenzione a quello che accade nelle menti, nelle nostre menti, perché la vedete e l'avrete visto anche in voi, e poi noi lo vediamo con le persone che frequentano questo luogo. E se uno arriva qui con una. Se uno di voi arriva qui non dico con un cuore aperto, ma predisposto ad avere un cuore aperto, sboccia come un fiore. E persone che arrivano qui già con il cuore aperto diventano il fulcro degli ospiti, della comunità, si creano proprio attorno a loro capannelle di persone, e quando vanno via queste persone, sai che gli dici torna, perché fanno un lavoro di armonia e di aiuto anche per noi monaci. Persone che arrivano qui con il cuore chiuso, la faccia contrita, non sai mai se usciranno da qui con una pace interiore ritrovata. Alcune volte succede, ed è una gioia impressionante per noi monaci vedere questi cambiamenti, però altre volte accade anche che l'inferno ancora un po' c'è, però quest'estate è stato stupendo. Quest'estate, penso, una delle esperienze più belle per me è stata vedere questa persona che è arrivata ed era così contratta, così cupa. Un abbaiare del cane lo mandava in bestia. Il cane lo mandava in bestia, vedi come si passa come si passa dai reami, eh? Ed è uscito che era magnifico. Come far tacere il dialogo interiore continuo e distraente della mente? Allora, una parte di consigli rispetto a questa cosa, penso che l'abbiate già colta, nella domanda che parlava di Samatha e di Vipassana. Ora invece traggo occasione dal fatto che c'era questo termine dialogo e riparto da lì. Quindi, da una parte tenete a mente la precedente risposta, che è valida ancora, ma ora usiamo un approccio basato sul dialogo. Allora, avrete notato a questo punto che la mente ha questo chiacchiericcio interiore. Ha questo chiacchiericcio interiore. E appena sentiamo questo chiacchiericcio interiore, quello che accade è che ne siamo disturbati e cerchiamo subito il rifugio nella quiete mentale. Ci diciamo: voglio realizzare questa quiete mentale. E nel far questo, però, mettiamo una pressione che talvolta peggiora il nostro chiacchiericcio mentale, questo errare del pensiero. L'approccio che vi propongo è di iniziare a utilizzare l'abilità che ha la mente di dialogare a vostro vantaggio e non più per essere succubi di queste distrazioni e proliferazioni mentali. Considerando che è una grandissima fortuna questa abilità di dialogo che ha la mente, che inserita nel contesto della spiritualità si traduce con l'abilità di riflettere, iniziamo a utilizzare la, questa abilità che ha la mente, questa grossissima possibilità che ha la mente per dialogare in maniera salutare con noi stessi. Non vi sto chiedendo quindi di sopprimere le parole, ma di iniziare a parlare in maniera consona con voi. Se è il momento di dirvi delle parole gentili, parole gentili. Se è il momento di dirvi delle parole più incisive, parole incisive. Questo lo capite soprattutto durante la meditazione formale. Ieri abbiamo fatto una meditazione guidata. Ma che cos'è una meditazione guidata? Sono parole e suggestioni. Anzi, sono parole che si dividono fra istruzioni e suggestioni, almeno quelle che faccio io come meditazione guidata. Poi alcune meditazioni guidate sono semplicemente istruzioni, alcune meditazioni guidate sono semplicemente suggestioni. Io tendo a bilanciare, fare un po' di istruzioni e un po' di suggestioni. Le suggestioni sarebbero creare l'ambiente appropriato. Noi, quando ci avviciniamo alla meditazione, quando sono le prime volte che facciamo meditazione, spesso ci appoggiamo a meditazioni guidate. Sono parole. Quelle stesse parole, se noi capiamo come funziona la meditazione guidata, sono quelle parole che, con cui noi possiamo fare la nostra meditazione guidata. Perché fondamentalmente una meditazione, al primo passaggio di raccoglimento mentale, è parlata. Poi c'è la fase in cui le parole vengono meno, ma il primo passaggio della meditazione formale è un passaggio dove c'è un dialogo. Iniziamo a dialogare con l'oggetto di meditazione. Quello che sembra essere un'attività distraente attraverso la parola diventa in realtà il sostegno per raccogliere la mente attraverso appropriate riflessioni. Respiro. Dove sei? Sei comodo? Proviamo a respirare con l'addome invece che col... scusate, iniziamo, proviamo a osservare il respiro sull'addome invece che al naso. Espandiamo il respiro a tutto il corpo. È bellissimo. Questa è una combinazione, stai enfatizzando una sensazione piacevole che hai colto, dando la suggestione, dando la condizione affinché tutto il corpo e la mente si aprano a questo bellissimo. Ma glielo stiamo fornendo, gli stiamo fornendo un'indicazione verbale, ci stiamo aiutando con la parola. Quello che spesso viene pensato quindi come una proliferazione mentale, a questo punto diventa un nostro assistente, un nostro aiutante per convergere con la riflessione al Dhamma. Riuscite a capire? Mi state seguendo? La parola non più utilizzata come pensiero distraente, ma la parola imparata a utilizzare a nostro vantaggio. Se lo fate nel, se questo iniziamo a farlo in maniera consapevole durante la meditazione, ve lo ritrovate quando scrivete. Penso che quando scrivete i vostri messaggi, quando scrivete le vostre email. Ci giungono certe email, certi messaggi che dici: ma come fanno a scrivere così? Dove hanno la testa? Come fanno a non capire che questo è un attacco? Come fanno a non capire che quando scrivevano, cosa guardavano? come fanno a non capire che non ha senso questa cosa così? Perché non hanno mai visto la parola, non l'hanno vista durante la meditazione formale, non l'hanno vista durante lo scritto, hanno visto solamente gli stati mentali, le emozioni e bru 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 bru. E come si fa? Per rispondere a un'email ci possono volere ore. Per scrivere un'email ci possono volere ore. Prima di mandare un'email devi avere nella tua testa e nel tuo cuore chiaro cosa accade leggendo quelle righe. Poi si può sbagliare sempre, perché magari la persona riceve un qualcosa che non gli interessava, non voleva sentire. Però tu sai dentro a quel messaggio che cosa c'era scritto. Cioè, quello che quel messaggio doveva dare, tu lo sai. Non so se riuscite a capirmi. Ma lo sai perché sono le stesse cose che avresti scritto a te stesso. O che ti sei detto durante la meditazione. Se eri così, ti saresti detto, dai. Se eri così, avresti detto, raccogliti. Se eri così, ti avresti detto, poverino. Poi il resto è una questione di punteggiatura e lessico che qualcuno ha, più o meno, a seconda della formazione. Ma le parole sono importanti nella mente, quando vengono scritte, sono importanti nella mente, perché stiamo dialogando con noi stessi e noi stessi siamo sensibili. Se ci alziamo dalla mattina, che tipo di mente vogliamo avere quando ci mettiamo seduti? Se ti alzi la mattina, apri la tua finestra e ci provi a dire buongiorno, lo slancio, la scia è quella del buongiorno, che può essere rovinato appena varchi la soglia della stanza tua. Però in monastero siamo fortunati, appena varchi la soglia della tua stanza, c'è sempre qualcun altro che ti fa buongiorno, buongiorno a tutti. Vai avanti per una mezz'oretta con questi buongiorni, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Però non è a caso. Perché? Perché quel buongiorno, i monaci di maggiore esperienza, sono i primi a dartelo. E il resto segue.